Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Mio fratello pensa poco e ruvido. Gli fa specie mettere in fila un ragionamento. Lui si trova a suo agio quando c'è da picchiare o versare benzina su qualche saracinesca. Certo, ieri ha esagerato. A torso nudo, in pieno inverno, con la pancia da birra dei tedeschi e niente in mano, ha attaccato i celerini fuori dallo stadio. Gridava come un ossesso, bestemmiava per quel rigore che non c'era, perché la domenica ormai era finita e pioveva pure. Ormai potevamo solo ripararci nel pub dietro Piazza Vescovio per vedere i gol in televisione. E io gli avrei esposto il piano che ho in testa, magari non lì nel pub dove tutti ascoltano e qualche volta arriva anche il solito poliziotto in magliette e pantaloni mimetici, camuffato da fascio per spiare i movimenti e i discorsi. No, dopo, con calma, a casa. Prima di dormire, quando la rabbia per la sconfitta della Lazio forse gli era un po' sbollita. Invece niente, ha voluto fare l'eroe, ha caricato a testa bassa ma è scivolato come un salame proprio a 5 metri dai celerini e quei fetenti gli hanno assestato sulle costole e sul groppone 4 o 5 manganellate cattive. Ora dorme nel letto di mamma e papà, sdraiato per traverso e mugola un po' nel sonno. È un bisonte ferito, è un ragazzo che da solo si metterà sempre nei guai. Lo devo seguire, indirizzare, devo spiegargli tutto. In fondo è mio fratello e non ha preso neanche la terza media perché ribaltò la cattedra della prof di italiano, una comunista saputella che voleva togliere il crocifisso dall'aula e leggere gli articoli dell'Unità. È pieno di lividi, Massimo, pare una nuvola bianca e nera di quelle che hanno sempre un temporale dentro la pancia. Abbiamo fatto colazione con il latte e i cornetti che ho comprato al bar qua sotto. Un covo di romanisti idioti che si permettono di sfottere. Io glielo avrei bruciato pure, come vorrebbe Massimino, il bar. Ma c'è il rischio che le fiamme arrivino fin da noi, al quinto piano. Massimino si ficca in bocca un cornetto intero. Gli viene una faccia da criceto con gli occhi piccoli. «Ieri ci hanno derubato», ha detto, quando ha provato a deglutire. «E ci hanno pure preso ammazzate». Non sono nemmeno riuscita ad appendere la bandiera con la croce celtica. In curva era pieno di sbirri. Domenica a Livorno gli sfondiamo lo stadio a quei rossi bastardi, vedrai. A questo punto gli ho messo la mano sopra il pugno. Gli ho detto, ascolta Massimino, non dobbiamo più perdere tempo con queste sciocchezze da ragazzini. È finito il tempo delle risse e dei saccheggi agli autogrill. Siamo chiamati dalla storia a prenderci le nostre responsabilità. Dobbiamo difendere l'Occidente, mi capisci? Lui mi ha guardato con la bocca semiaperta dal cornetto, si massaggiava un livido sulla spalla. Prima di morire, mio padre mi ha detto di occuparmi di Massimino per tutta la vita. Mi ha detto, lo sai quanto la mamma aveva paura che tuo fratello non ce la facesse a cavarsela, perché lui è grande e grosso, ma il mondo è ancora più grande e più grosso e lui non sa nuotare neanche in 2 dita d'acqua. Era un bel tipo, mio padre, uno che non si è mai calato le braghe davanti a niente e a nessuno. Figlio di un repubblichino, padre di 2 neri. Era contento di noi, come un pastore tedesco che ha fatto 2 cuccioli d'Oberma. Prima è morta mamma e poi lui, in 6 mesi, cancro che spacca. Ora la casa è mia e di Massimino, ma la stanza loro l'abbiamo lasciata così com'era, con le loro foto da innamorati e le foto di mio padre con la divisa nazista in un carnevale di tanti anni fa, dritto con il braccio teso e qualche coriandolo sulle spalle. Odino, che significa che noi dobbiamo difendere l'Occidente? Dobbiamo bruciare le macchine ai giocatori negri della Lazio, è questo che pensi, Odino? Il mio nome è Dino, ma tutti mi chiamano Odino perché ho letto 2 libri di mitologia tedesca e anche altri libri giusti. La forza nasce nei pensieri, non nei muscoli. Quelli seguono, obbediscono. Sono i nostri servi pronti a colpire, ma devono essere educati dalla mente. E la mente ha bisogno di nutrirsi di parole profonde, cibo speciale, carne per il sangue. Mio padre mi ha messo in mano il primo libro, un testo di Selin contro gli ebrei, e anche il secondo, una storia dei templari. Poi ho fatto da solo, mi sono cercato certi testi che nessuna libreria espone, quasi nessuna, perché accanto alla sedia del diavolo, al quartiere africano, alcuni camerati hanno aperto un posto dove si trovano le pagine che servono allo spirito. Lì ho capito chi erano Julius Evola e Brasillac, Mishima e Deneau, Drilla Rochelle ed Edna Pound. Gente che scriveva intingendo la penna nelle ferite. Mica questi buffoni che pubblicano le storie delle loro depressioni e vogliono pure farci soldi sopra. Ho fatto ragioneria, fatico a decifrare certi discorsi filosofici. Mi perdo nei ragionamenti, ma la sostanza l'ho capita. Esistono gli uomini e le merde. Gli uomini sono rari e schiacciano le merde anche a costo di sporcarsi gli stivali. Noi ci accoppiamo con le femmine più forti e facciamo figli che sono la gloria della razza, perché è nel sangue e nello sperma che passa la potenza e la verità. Le merde si impiastricciano tra di loro e fanno figli che sono solo puzza. Il futuro dell'Occidente cresce nei nostri testicoli e nel nostro coraggio. I soldi non sono niente, carta straccia. Il successo è la breve eternità dei miserabili. Conta soltanto la purezza e noi siamo le pietre pure e dure. «E allora, che dobbiamo fare?» ha domandato Massimino con le briciole di cornetto sulle labbra. «Dobbiamo rapire un musulmano, nasconderlo qui a casa, fargli una ripresa davanti alla croce celtica e spedire tutto alle televisioni. Occhio per occhio, dente per dente. Non dobbiamo subire passivamente l'invasione strisciante dell'Islam, capisci? Hai visto quello che fanno in Iraq i guerriglieri? Loro non vanno certo per il sottile». Tagliano la testa ad ogni buon cristiano che gli capita tra le grinfie. Noi faremo come loro, senza pietà. La pietà è una catena tra i piedi, è la scusa dei deboli, degli inetti, dei vili. Lo capisci, Massimino? Lo capisci che siamo in guerra? Mio fratello mi guardava strano, come se non mi riconoscesse più. Per lui io sono quello che legge, che fa i discorsi e che si tira indietro se c'è da prendere a catenate un compagno. Sono quello che gli dice «stai attento, non fare sciocchezze, lavati». Sono sua madre che lo aspetta la notte. Si girava tra le grosse mani la tazza del caffè latte come dovesse leggere il futuro nei fondi. E non erano buone notizie. Io faccio quello che decidi tu, Odino, ha concluso. E poi, dopo essersi grattato la testa pelata, ma chi vuoi coinvolgere in questa storia? Nessuno, ho risposto secco. I camerati bevono, fanno confusione, parlano a voce alta. Non mi servono, non mi fido. Dobbiamo essere soltanto in tre. Tu, io e il musulmano prigioniero. È il nostro segreto. Papà sarebbe contento, ne sono sicuro. Ci benedice dal cielo degli eroi. Sarà un gesto estremo, crudele, istruttivo. Dobbiamo svegliare l'Occidente dal torpore in cui si è accasciato, costringerlo a fare i conti con la vitalità del sangue, fargli rotolare la testa del nemico tra le pantofole. E dobbiamo mostrare agli islamici che non ci fanno paura, che noi siamo peggio di loro, se vogliamo. E lo vogliamo. L'operazione avrà il suo nome in codice, luce e maiale. Cominciamo subito, cominciamo oggi. Rifai il letto di mamma e papà, sparecchia e poi usciamo, che la prima giornata di battaglia è già iniziata. Allora Massimino mi ha abbracciato così forte che ho sentito scricchiolare le ossa nel petto. Massimino vorrebbe tatuarsi sulla schiena un'aquila ad ali spiegate che vola sotto il sole di una svastica. Io non gli ho mai dato il permesso. I tatuaggi sono squallide decorazioni, roba da falliti che vogliono dare spettacolo. Però stavolta gli ho promesso che se l'operazione luce e maiale va come spero, allora potrà incidersi sul suo corpaccione pieno di lividi quello che vuole. Ma senza esagerare. Magari una ragnatela sul gomito, come ce l'hanno tanti camerati. D'altronde su qualche cosa devo pur cedere se voglio ottenere la sua obbedienza gioiosa. Già gli ho tolto la cioccolata e le canne, non posso negargli tutti i giocattoli. Mia madre lo carezzava a lungo quando piangeva e da piccolo piangeva per ore. A me mia madre quasi non badava perché io non avevo bisogno di niente e non piangevo neanche col sangue che mi colava dalle ginocchia. Lo assaggiavo e mi sembrava la cosa più buona del mondo. Mi piaceva soffrire, mi faceva sentire forte. Anche quando mio padre mi prendeva a cinghiate stavo zitto perché non ci si deve lamentare di fronte alla giustizia. La prima cosa da fare adesso è creare dentro casa la cella dove custodiremo il condannato. Dobbiamo comprare 100 lastre di polistirolo, un vaso da notte, una tuta arancione e una telecamera, naturalmente, e un coltello bene affilato. I soldi dell'eredità sono quasi finiti. D'altronde erano 4 lire pezzenti. Nella discesa i medici mascalzoni hanno divorato tutti i risparmi dei miei genitori. Quando gli è presa la paura nera, mio padre e mia madre hanno pagato anche un mago abruzzese, uno che recitava filastrocche e li spruzzava con l'acqua del rubinetto di casa sua. La morte rende bambini, si sa. Ma noi Siamo ancora giovani e feroci. Noi possiamo ristabilire l'ordine delle cose, la superiorità, le punizioni. Dobbiamo solo allestire la camera e trovare la vittima. L'Occidente ha bisogno di gesta esemplari e di odio. Noi abbiamo bisogno di agire prima che la polvere dell'ignavia ci ricopra. Massimino aspetta solo un cenno. Io aspetto solo me stesso. Sono anni che non faccio niente, che mi preparo. Ora la cella è pronta. Nessun grido uscirà da qui. Un camerata ci ha venduto una videocamera che ha rubato in un appartamento alla Balduina. Voleva rifilarci anche due pellicce, visone ed astragan, e un servizio di posate d'argento. «Costano poco, prendiamole», ha detto Massimino, «e così confondiamo le acque». Abbiamo portato tutto a casa. La telecamera è pronta sul treppiedi davanti alla bandiera con la croce celtica. Il resto sta nell'armadio in salotto. Abbiamo provato se la telecamera funziona bene. Massimino ha recitato la formazione dello scudetto 73-74. Io ho letto la prima incomprensibile pagina del Tao Te Ching tradotto dal maestro Evola. Va tutto abbastanza bene. C'è anche lo zoom. Ha suonato il campanello di casa. Tre trilli imperiosi. E difatti era il padrone dell'appartamento. Un ometto in giacca e cravatta che abita all'ultimo piano e ci tormenta con l'affitto. Usuraio bastardo che succhia il sangue al popolo. Ci ha avvisato che siamo indietro di 6 mesi con i pagamenti e che ha cominciato le pratiche per lo sfratto. Massimino gli ha detto «La prego, abbia pazienza, ora che non ci sono più i nostri genitori». Ma l'ometto l'ha interrotto subito. «Mi dispiace, ma io vi caccio. Anzi, nemmeno mi dispiace tanto, perché gente come voi è meglio togliersela di torno». Ed è andato via. «Dobbiamo fare in fretta. Il tempo stringe. Ormai abbiamo una certa età e concluso poco o niente. Non si può continuare a sognare. Bisogna agire, presto, stanotte stessa. La città è piena di immigrati che vagano come mosche. Stanotte ne prendiamo uno. Il primo musulmano che ci capita a tiro. Lo carichiamo in macchina e lo portiamo qui, nella prigione dei cavalieri occidentali. Appena avremo l'ostaggio in mano, saremo forti». Oggi ci può minacciare anche un ometto senza dignità, ma da domani i potenti della terra faranno i conti con noi. Massimino voleva giocare ancora un poco con la telecamera, riprendere la bionda del palazzo di fronte che qualche volta si spoglia senza abbassare l'avvolgibile, ma io gli ho detto «piantala, ceniamo e usciamo, la guerra è cominciata». Abbiamo vagato con l'Opel scassata di papà per la Prenestina e la Casilina. Ci siamo infilati nelle strade più desolate e buie con gli occhi puntuti dei cacciatori. Non so, immaginavo che a un tratto avremmo incrociato un beduino o un venditore di tappeti o un barbuto in caffetano, ma giravano solo uomini con il cane da far pisciare, con il sacchetto della spazzatura in mano. Fuori da un pub c'erano parecchi ragazzi, l'inutile giovinezza di questo paese decadente. Massimino voleva farsi una birretta, ma io l'ho azzittito con un'occhiataccia. Ci siamo spinti oltre il raccordo, là dove le case sono tane di animali stanchi e non si capisce più niente di niente. La spia della benzina era disperatamente rossa, senza una lira dovevamo sbrigarci. «Riproviamo domani», ha detto Massimino, e io gli ho risposto che domani è il tempo dei vinti, e lui ha sbuffato. «A certe volte sei proprio pesante», ha detto. «Sei peggio dei comunisti con gli occhialetti». E finalmente abbiamo individuato la preda. Camminava un po' a zigzag su un marciapiede di torre spaccata, faccia olivastra, m'è parso, lungo e secco come un chiodo, e parlava da solo in una lingua incomprensibile. Mi sono accostato, ho aperto il finestrino. «Ehi, amico, come va?» Aveva gli occhi stretti, ha sorriso con pochi denti, ha detto... «Va come Allah vuole!» E io ho sentito un brivido nella schiena. «Ecco, ecco il nostro uomo! Lui sarà il montone da sacrificare, la nostra sfida!» Massimino è sceso dalla macchina. «Ti portiamo a vedere Roma!» gli ha detto. «Il Colosseo, Cinecittà 2, lo stadio!» Temevo che avremmo dovuto inseguirlo per i campi sporchi attorno ai palazzoni e caricarlo a forza. Ma lui ha sorriso di nuovo e ha detto «Grazie, grazie, vengo, vengo, Roma, che bello!» e si è imbucato in macchina con un saltello. «C'è la radio con musica!» ha domandato. «Avete panino?» Si chiama Ricky, almeno così dice lui. È albanese e non ha documenti. Dice che è arrivato in Italia con l'aereo, ma a me sembra strano, almeno a giudicare dai buchi nei pantaloni. Gli piacciono moltissimo i nostri cantanti. In tasca ha 3 CD taroccati di musica leggera e nient'altro. Lo abbiamo sistemato nella cella, gli abbiamo dato un sacco a pelo e un asciugamano e l'abbiamo lasciato dormire quanto voleva. Anche noi abbiamo dormito parecchio nel letto di mamma e papà, senza nemmeno toglierci le scarpe. Quando ci siamo svegliati, Massimino mi ha raccontato il sogno brutto che ha fatto. Giocavamo a pallone con la testa mozza di Ricky nel cortile sotto casa. Eravamo piccoli e pioveva dirotto. La testa faceva linguacce, rideva da matti, rotolava cantando nel fango, sputava. Ricky era già in cucina, preparava la colazione con l'ultimo mezzo litro di latte a lunga conservazione che stava in fondo alla dispensa e un pezzo di pane secco. Più tardi l'abbiamo fatto sedere sotto la bandiera con la croce celtica e ho cominciato l'interrogatorio vero e proprio. A dire il vero, non sapevo cosa domandargli, ma so che ogni sequestro di persona prevede un interrogatorio duro e stringente. Così gli ho detto: «Ricky, ascoltami bene. Tu sei arrivato in Italia per fomentare il terrorismo islamico?» Lui mi ha fissato con quegli occhi stretti da topolino. Mi sembrava che cercasse la risposta giusta o la menzogna più plausibile. «Frumentare», ha detto dopo un minuto. «E che significa?» «Le domande le faccio io», ho gridato. «Le domande le fa mio fratello», ha ribadito Massimino. «Chiaro? Insomma, sei qui per la guerra santa dell'Islam?» Ricky ci guardava strano. «Che, sei della Roma?» gli ha chiesto Massimino a brutto muso. E io gli ho detto: «Piantala, non fare domande idiote». Ricky allora ha attaccato a piangere senza vergogna, come un vigliacco indecente. Teneva le mani giunte e piangeva, farfugliava parole nella sua lingua ostrogota. Noi zitti, duri e implacabili. Poi si è pulito il naso sulla manica del maglione, si è ripreso e ha detto: «A me piace il Milan e cerco lavoro, ma non tanto, non tanta fatica, che qui è bello girare strade». «Gli mollo un cazzotto sul grugno?» ha domandato Massimino e io gli ho detto: «Lascia perdere, non fare il matto come al solito. Qui la faccenda è lunga, è in gioco la salvezza dell'Occidente, la forza della tradizione, la lingua e la memoria dei padri, l'integrità della razza. Forse è meglio riposarci un poco, chiudere gli occhi giusto una mezz'oretta». Abbiamo acceso la telecamera, Ricky l'abbiamo piazzato esattamente sotto la bandiera, le mani dietro la schiena, non ti muovere. Io accanto a lui con il passamontagna nero. Ho letto le poche righe di comunicato che mi sono costate 3 ore di rovelli linguistici ed ideologici per essere convincente e preciso. «Noi delle Brigate Purezze d'Eccellenza abbiamo rapito la spia islamica che vedete. Noi non chiediamo niente, non ci abbassiamo ad elemosinare scambi o favori. Noi affermiamo che è giunta l'ora della riscossa e della vendetta. Il prigioniero sarà decapitato se entro 24 ore questo comunicato non passerà in tutte le reti nazionali». Mi sono alzato di scatto, il cuore mi batteva forte, più di quando mi intervistarono per la strada sull'aumento dei prezzi. «Come sono andato?» ho chiesto subito a Massimino, che stava dietro la telecamera e ancora trafficava. «Benissimo, ora rivediamo tutto». Anche Ricky è venuto a guardare il piccolo schermo. Le immagini erano piuttosto sfocate e non si sentiva niente. Io muovevo la bocca e le mani come in un film muto. Ricky sorrideva, gonfiava le guance, strizzava gli occhi. «Rifacciamo da capo?» ha domandato Ricky. Ma io avevo l'adrenalina che mi sprizzava a fontana nel corpo. Non ce la facevo proprio a ripetere la scena. Ho detto: «Non importa, lo mandiamo lo stesso così, come primo comunicato». Poi ci siamo messi tutti e tre sul divano ad aspettare un telegiornale per capire quanto risalto avevano dato alla scomparsa di Ricky. Lui si è sistemato tra di noi, dondolava e batteva le mani sulle sue e sulle nostre ginocchia. Al telegiornale hanno parlato del maltempo, degli scioperi, di Israele, della Formula 1, della moda a Milano, e su Ricky niente, neppure una parola. «Non ti considerano proprio», ha detto Massimino, «sei un vero pezzente». Ricky ha allargato le braccia, poi ha detto: «Ragazzi, bisogna fare spesa!» È suonato il campanello, ci siamo irrigiditi come latitanti scoperti nel covo, ma era sempre il padrone di casa che insisteva coi soldi allo sfratto, feroce come un mastino. Io e Massimino gli abbiamo detto: «Porti pazienza, vedrà che si aggiusta tutto». Ricky è sbucato da dietro con un asciugamano avvolto attorno alla testa, mezzo calato sul viso, gli ha dato una spinta e ha chiuso la porta. Massimino è andata ad imbucare il filmato nella cassetta delle poste vicino al tabaccaio. L'abbiamo chiusa in una busta gialla e stampatello ho scritto l'indirizzo del messaggero. Ricky intanto si è messo a riparare lo sciacquone del cesso. Sono mesi che non funziona. Ogni volta dobbiamo scaricare una bacinella d'acqua nella tazza e mica si pulisce bene. Ha preso la scaletta nel ripostiglio ed è salito con una chiave inglese tra le mani. Ha cominciato ad armeggiare e a sacramentare nella sua lingua. «Cacciavite!» ha detto, e io gliel'ho passato da sotto. «Certo, casa nostra sta andando parecchio in malora. Mio padre era un genio delle riparazioni. Gli bastavano un pezzetto di fil di ferro, una pinzetta e 5 minuti liberi ed era in grado di aggiustare anche il motore dell'Opel. E mia madre teneva i pavimenti lucidi come uno specchio. Ecco, diceva, ora ci si può mangiare sopra e mi raccomando, tu e tuo fratello, toglietevi gli scarponi e usate le pianelle. Ora noi non puliamo quasi mai e molte stanze stanno al buio perché gli avvolgibili sono crollati. Vivere decentemente è una fatica immane. Per questo noi vogliamo vivere da eroi. Massimino è tornato a casa con la busta gialla tra le mani. Allora, non l'hai spedita? Ha detto che non entra nella fessura della cassetta e che di andare alle poste non se l'è sentita, magari lo notavano e poi lo riconoscevano. Ci siamo messi attorno al tavolo della cucina tutti e tre. Ormai si era fatta l'ora di pranzo e bisognava cucinare qualcosa, ma prima bisognava fare un minimo di spesa. Ci siamo guardati nelle tasche. Io ho messo 10 euro, Massimino 3 e Ricky 5. Così sono sceso all'alimentari a comprare un pacco di pasta, un po' di formaggio e 3 peperoni. Ricky ha preparato un sughetto con la cipolla. Lo seguiva e girava con cura, come se il destino del mondo dipendesse da quel pentolino. Io ho tagliato il formaggio con il coltellaccio destinato a Ricky, affondando la lama con incertezza e sconforto. Massimino, dopo un lungo sonno pomeridiano, mi ha domandato: «Ma noi perché siamo della Lazio? Perché siamo fascisti?» Gli ho dato un ceffone su quel collo da toro che si ritrova e lui mi ha tirato un calcio sulla tibia. «Forse avete bisogno di una donna», ha detto Ricky affacciandosi dalla sua cella. «Una per uno, dico. Come mai non avete le mogli? Ma tu che vuoi? Che ti intrometti? Tornatene nel buco». Ricky è un musulmano paziente, di quelli che si accovacciano sul bordo di una strada polverosa e aspettano per ore che accada qualcosa di buono. O forse è solo un po' scemo e quando inizia una cosa va fino in fondo senza badare agli uragani. «Una moglie aiuta, cucina, fa bambini, tiene compagnia la sera. Voi quanti anni avete?» Massimino ha risposto d'un fiato: 29. Io avrei dovuto dire quasi 31, ma sono rimasto zitto. «Perché non abbiamo la moglie?» mi ha domandato mio fratello con gli occhi sgranati. «Com'è? Forse non siamo belli, non piacciamo abbastanza». E allora l'albanese ci ha raccontato a parole sue che lui ha 42 anni ed è già nonno, che sono in tanti a casa sua, in un paese vicino a Valona, una confusione che non finisce mai, una miseria che non finisce mai. Per questo è venuto in Italia e anche i suoi 3 figli stanno qui, da qualche parte, a nord o a sud. «Bisogna darsi da fare se non si vuole essere un peso», ha detto. «Il cielo protegge chi aggiusta gli avvolgibili e spinge le carriole. Pensare non serve a niente, portare mattoni serve, anche pregare serve, perché gli uomini sono formiche e Allah è immenso». Ricky parlava senza guardarci e il salone si riempiva delle sue parole lente e faticose e noi non sapevamo che dire per interromperlo. Poi siamo tornati tutti e tre nella sua stanza. Volevo registrare il secondo messaggio, brandire il coltello e minacciare i nemici, ma Massimino ha detto: «Le pile si sono scaricate, mi dispiace». E chissà se era vero. La sera siamo usciti tutti insieme, perché a stare troppo a casa viene la tristezza. In televisione passano solo schifezze, donne scosciate oltre il vetro e morti ammazzati. A Baghdad è scoppiata un'altra bomba, cadaveri ovunque. «La gente è cattiva», ha sentenziato Ricky. «Siamo inutilmente cattivi», e ha sorriso. In giro c'era tantissima gente, il popolo del venerdì sera, quelli che lavorano tutta la settimana e quelli che non battono un chiodo, tutti insieme in coda sul Lungotevere. Noi tre non avevamo un soldo e neanche tanta allegria addosso. Forse avremmo potuto fare un salto al pub dei camerati, lì qualcuno che offre un boccale e ha voglia di parlare si trova sempre, ma con Ricky non era il posto adatto. Ci sono passati accanto 3 motorini, ragazzi eccitati con le amichette allacciate ai fianchi. Ci hanno gridato ridendo: «Oh, poveri disgraziati!» e sono scappati via serpeggiando tra le macchine, ma poi sono rimasti anche loro incastrati nel traffico 30 metri più avanti. «Li vado a riempire di botte?» ha domandato Massimino e io gli ho detto «lascia perdere». A poco ci siamo allontanati dal gorgo. Siamo stati sospinti sempre più in là verso il vuoto della periferia. Abbiamo parcheggiato sul ciglio di uno stradone e abbiamo camminato un poco per strade senza lampioni, con l'acqua che stagnava nelle buche dell'asfalto e i gatti che ci guardavano dai muretti. Nella tasca del giubbotto avevo sempre il coltello, sentivo la lama tra le dita. Massimino ha detto «Chissà se papà e mamma ci osservano dalla cima di questo palazzo schifoso». «Quale palazzo?» E lui ha ripetuto «Questo!» e ha fatto un gesto con le mani da terra verso il cielo. «Loro ora stanno bene», ha detto Ricky. «Stanno con mio padre e mia madre e mio primo figlio e con tutti che hanno smesso di piangere e spingere la carriola». Ci siamo fermati nel punto esatto in cui abbiamo caricato Ricky l'altra notte e lui ha detto «Ragazzi, è l'ora dei saluti, ma prima preghiamo un minuto insieme». «E chi preghiamo? Allah, Odino, Dio? Chi ci ascolta noi?» ha chiesto Massimino, che d'improvviso mi sembrava meno alto e meno grosso del solito. «Preghiamo il Dio dei disgraziati, va bene?» ha proposto Ricky. «Che lui ci metta le parole in bocca. Inginocchiamoci e diciamo frase per uno». E per primo ha piegato le gambe e Massimino l'ha subito imitato. E allora anch'io, nonostante la vergogna, mi sono inginocchiato lì, sul bordo d'un prato dove i cani cagano e la gente scarica la spazzatura. Ricky ha alzato gli occhi, li ha abbassati e ha detto «Dio dei disgraziati, perdona nostra miseria e proteggici dalla nostra stupidità». E Massimino ha proseguito «Aiutaci a stare in piedi, te lo chiediamo in ginocchio». E io ho detto «Facci essere migliori, perché non si può vivere sempre come schizzi di fango». E Ricky, «Dacci da mangiare e da sperare». «Non farci andare in serie B», ha mormorato Massimino. «Dacci una mano, per favore». Ci siamo rialzati. Tirava un vento sporco di pioggia. Ricky ci ha abbracciati e poi ci ha detto «Buona fortuna, fratelli». Ed è sparito. Io e Massimino abbiamo ripreso la strada verso casa. Avevo la testa vuota come una tasca bucata. I pensieri mi traversavano e cadevano tra i piedi senza fermarsi un momento. Poi, tra le nuvole, è apparsa una mezza luna turca e tante stelle americane e il nostro cielo nero italiano. «Siamo messi male», ho detto, e Massimino mi è venuto dietro. «Malissimo». Eppure, per un momento, mi sono sentito un uomo felice, uno a posto, uno che fa parte del mondo. Tutte le idee, i libri che ho letto e le chiacchiere al pub con i camerati mi sono sembrate cose morte, che non contano. Conta solo essere vivi, questo ho pensato, vivi tra i vivi sotto questo cielo lontano, sopra questa terra che trema, il resto è un delirio che ci travolge. All'angolo di una strada scura ho visto mamma e papà. Erano in vestaglia, avevano un sorriso sulle facce magre della chemio. «Ora andate avanti», dicevano, «avanti». Li ho indicati a Massimino e lui ha detto «Che c'è?» «Forse ho un po' di febbre. Domani devo cercare un lavoro per forza». Siamo passati accanto ad un campo nomadi. Nell'aria c'era una musica di fisarmonica che saliva e scendeva come una scala a chiocciola. Massimino ha detto «Gli facciamo qualche scherzetto!» Ma l'ha detto così, per abitudine. «Speriamo che Ricky torni a trovarci!» ha subito aggiunto. E abbiamo continuato a camminare, passandoci a calci fino a casa, una lattina vuota. Tommaso Frigerio, avendo sbagliato strada, si trovò in una grande piazza che egli non aveva mai visto, formicolante di cani d'ogni razza, e nessun cane portava la museruola. Già aveva estratto il blocchetto di moduli per cominciare le contravvenzioni, quando si rese conto di tre circostanze sfavorevoli. Primo, i cani erano tanti che il blocchetto comunque non bastava. Secondo, si vedevano i cani, ma non c'era traccia dei padroni. Terzo, ed era il peggio, i cani erano tutti di statura gigantesca. I più bassi avevano la corporatura di un bisonte e c'era un alano alto almeno 4 metri. Insomma, lui, Frigerio, sembrava un nano al paragone, il che lo dissuase dall'esercitare i rigori della legge. In quel mentre egli si sentì chiamare da una voce potente e gutturale. «Tom! Tom!» Era un poderoso boxer grosso come un rinoceronte. «Qua, qua, Tom!» E il vigile urbano, suo malgrado, sentì una forza misteriosa che lo induceva a correre in direzione del quadrupede. Non solo, come gli fu vicino, il Frigerio fu ripetutamente leccato in viso dal bestione e ne provò una intensa gioia. Insomma, dovette persuadersi che quella era la città dei cani e che quel boxer era il suo padrone. Il cagnone passeggiava in su e in giù e il vigile dietro a brevi corse. Ogni 30-40 metri, fenomeno stranissimo, gli veniva una tremenda voglia di fare pipì e siccome mancavano gli appositi chioschetti, si accomodava lungo i muri mentre i cani lo osservavano benigni. Intanto il boxer aveva incontrato un conoscente, cioè un simpatico bastardo dalla vaga forma di alsaziano. «Ah!» fece costui, avendo visto il vigile. «Ti sei deciso a prendere un uomo anche tu? Mica male, mi sembra. Ha proprio un bel musino. Come si chiama?» «Tom! Qua, Tom bello, qua!» E cominciò a passargli la lingua sulla faccia. E il bello è questo, che lui ne fu estremamente lusingato. «Quanti anni ha?» chiese poi il bastardo e il boxer.
«Io l'ho preso che era già adulto perché, confesso, gli uomini che sporcano per casa non mi vanno. Deve avere un 25 anni».
«Ma adesso non sporca proprio mai?»
«Oh, ci mancherebbe altro», disse il boxer. «Posso tenerlo chiuso in casa anche 24 ore senza che faccia una goccia di pipì. Quando proprio ha bisogno estremo, allora si mette a piagnucolare e io lo accompagno fuori».
Si vede che è un uomo ben educato e poi si sa, i vigili sono una razza intelligente. Ce n'è uno nella casa dove abito che va tutti i giorni da solo a fare la spesa per il padrone.
«Ma va, cosa vuoi che un uomo sia capace di scegliere la merce e di contare i soldi?»
«Mica questo, bella forza! Però fa il giro, va dal fornaio, dall'ortolano, dal macellaio e così via, e quelli gli mettono i pacchetti in una cesta che lui porta con le mani».
«Eh sì, i vigili sono una razza intelligente. Certe volte avrei voglia di comprarmene uno anch'io. Però sono così diffidenti, hanno una tale aria sorniona. Ma che,
replicò il boxer risentito.
«Basta saperli prendere. Certo che se vai a stuzzicarli fanno presto a perdere la pazienza».
Il dialogo fu interrotto da un Doberman.
«Di chi è questo uomo?» chiese con aria autoritaria.
«Mio!» fece il boxer. «Perché?»
«Perché va calpestando i tappeti erbosi e io, caro signore, devo metterla in contravvenzione».
Difatti, mentre il suo padrone chiacchierava, il Frigerio, dominato da una tentazione irresistibile, si era lanciato a corsa pazza su un bel praticello che era nel mezzo della piazza e, col rischio di imbrattarsi l'uniforme, andava arrotolandosi sull'erba.
«Tom, Tom, qua subito!»
vociò il boxer per correre ai ripari. Ma il guaio era ormai fatto. Il Doberman, pur con modi correttissimi, non volle intendere ragione. L'altro dovette declinare le generalità di cui il tutore dell'ordine prese nota sul libretto.
«E anche questa volta me l'hai fatta», commentò poi il boxer, ma senza alcun rancore, assicurando una catena alla cintura di Frigerio e gli ripassava intanto la lingua sulle guance. «È la terza multa del mese. Accidenti, che cosa costano gli uomini?»
A questo punto il vigile urbano si svegliò, diede un'occhiata intorno. Meno male, era stato solo un sogno.
Contrariamente alle buone regole, si era seduto su una panchina dei giardini e senza accorgersene aveva preso sonno. Fortuna che nessun superiore l'aveva visto. Si alzò subito in piedi, roteò sui prati e sui viali circostanti un professionale sguardo, avvistò un cane che senza museruola né guinzaglio si rotolava su una verde aiuola e seduta su una panchina accanto la padrona, una giovane signora del tutto assente perché assorbita nella lettura di un giornale. Con la speciale tecnica dei vigili molto simile a quella dei fantasmi, il Frigerio eseguì a regola d'arte la manovra di avvicinamento. E all'improvviso, quasi evocato da un incantesimo dalle profondità della terra, egli sbucò a un metro dal cane. Qui, tuttavia, ristette imbarazzato. Il cane era un bel boxer, e più lui lo osservava, meno quella gli pareva una faccia sconosciuta. Come poi i loro sguardi si incontrarono, l'uomo provò uno strano turbamento. No, era impossibile sbagliarsi. Per quanto ridotto a dimensioni minime, quello era il suo ex padrone, il formidabile boxer del sogno che per lui aveva pagato tante multe. Il vigile aveva già tratto di tasca il formulario e la matita copiativa e già la padrona si era alzata in piedi con la caratteristica confusione del reo colto in flagrante. Ma il cane, senza far motto, fissò l'uomo con uno sguardo insostenibile, tanto era carico di bontà, di commiserazione, di rimprovero. Pareva dire: «Uomo, ti ricordi? Mezz'ora fa io ero il tuo idolo, il tuo paterno Dio. Tu mi veneravi come un re e adesso mi conculchi». Il Frigerio, per la vergogna, sentì le vampe al viso, rimise matita e carta in tasca, si fece piccolissimo e filò via, mormorando assurde scuse. Un po' curvo, con un abitino di tela che gli sventolava addosso, l'ombrello aperto sulla spalla e il vecchio panama in mano, il signor Aurelio si avviava ogni giorno per la sua speciosa villeggiatura. Un posto aveva scoperto, un posto che non sarebbe venuto in mente a nessuno, e se ne beava tra sé e sé quando ci pensava, stropicciandosi le manine nervose. Chi sui monti, chi in riva al mare, chi in campagna. Lui nelle chiese di Roma. Perché no? Non ci si sta forse freschi più che in un bosco? E in santa pace anche. Nei boschi gli alberi, qui le colonne delle navate, lì all'ombra delle frondi, qui all'ombra del Signore. Come si fa? Ci vuole pazienza. Aveva anche lui un tempo una bella campagna sotto Perugia, ricca di cipressetti densi e lunghesso il canale quell'eleganza di gracili salci violetti e tanto dolce azzurro d'ombra che dilaga. La magnifica villa con dentro una preziosa raccolta di oggetti d'arte. Ah, quella poi, invidiato decoro di casa Vetti. Gli restavano le chiese ora per villeggiare. Come si fa? Ci vuole pazienza. Da parecchi anni a Roma non gli era ancora riuscito di visitarne tutte le chiese più famose. L'avrebbe fatto quest'anno per villeggiatura. Speranze, illusioni, ricchezze, tant'altre belle cose aveva perduto il signor Aurelio lungo il cammino della vita. Gli era solo rimasta la fede in Dio che era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un lanternino. Un lanternino che egli, andando così curvo, riparava la meglio con trepida cura dal gelido soffio degli ultimi disinganni. Errava come sperduto in mezzo al rimescolio della vita e nessuno più si curava di lui. «Non importa, Dio mi vede», si esortava in cuor suo. E ne era proprio sicuro di questo il signor Aurelio, che Dio lo vedeva per quel suo lanternino. Tanto sicuro che il pensiero della prossima fine, nonché sgomentarlo, lo confortava. Le strade, sotto il cocente sole, erano quasi deserte.
Tuttavia per lui c'era sempre qualcuno, un monellaccio, un vetturino di stazione, che vedendolo passare col lucido cranio scoperto, la barbetta lieve tremolante sul mento e la zazzeretta grigia tremolante anch'essa sulla nuca, gli lanciava qualche lazzo.
«Guardo, due barbette, una davanti e l'altra dietro!»
Ma il cappello in capo d'estate il signor Aurelio non lo poteva sopportare. Sorrideva anche lui al lazzo e affrettava quasi senza volerlo quei suoi passettini da pernice per levare la tentazione d'un altro lazzo a quegli oziosi.
Come si fa? Ci vuol pazienza.
Entrando nella chiesa designata quel giorno per villeggiatura, voleva prima di tutto godere della giunta, sedere. E traeva un gran respiro, s'asciugava il sudore, poi con diligenza ripiegava in quattro il fazzoletto e se lo poneva in capo così ripiegato per riguardarsi dall'umida frescura. Qualche rara divota che si voltava appena a spiarlo, vedendolo con quel buffo copricapo, sbruffava tra sé una risatina. Ma il signor Aurelio in quel momento si sentiva beato, respirando quell'umido insaporato d'incenso che stagnava nella solenne vacuità silenziosa dell'interno sacro. Negli nasceva il sospetto che qualcuno, pur lì, nella casa di Dio, potesse provar gusto a ridere di lui. Riposatosi un po', si metteva ad esaminare la chiesa pian pianino come uno che ci abbia da passare la giornata, e ne studiava con amorosa attenzione l'architettura e le singole parti. Si fermava davanti ad ogni pala d'altare, ad ogni opera musiva, ad ogni cappella, ad ogni monumento funerario e con l'occhio esperto scopriva subito la peculiarità del tempo, della scuola a cui l'opera d'arte doveva ascriversi e se era sincera o deturpata da toppe e rimessi di restauri infelici. Poi tornava a sedere e se in chiesa, come spesso avveniva a quell'ora di quella stagione, non c'era altri che lui, ne approfittava per segnare rapidamente in un modesto taccuino qualche nota, un dubbio da chiarire, le sue impressioni. Soddisfatta così la prima curiosità e adempiuto per quel giorno il compito d'arte che si era prefisso, traeva di tasca qualche libretto da mena lettura che per la dimensione poteva parere un libro di preghiere e si metteva a leggere. Di tanto in tanto levava il capo per riassumere o fingersi davanti agli occhi la scena descritta dal poeta. E con quella lettura di libri profani non temeva d'offendere la casa del Signore. Secondo il suo modo di vedere, Dio non poteva aversi a male delle cose belle create dai poeti per innocente delizia degli uomini. Stanco della lettura, si abbandonava con gli occhi fissi nel vuoto e strofinando a lungo tra loro l'indice e il pollice delle due manine alle proprie fantasie o ai ricordi degli anni perduti. Talvolta, mentre fantasticava così tutto assorto, gli s'avvistava da una nicchietta nel pilastro di fronte qualche busto che pareva se ne stesse lì affacciato a guardare in chiesa. «Oh!» faceva allora tentennando il capo con un sorriso. «Te beato, amico mio! Si sta bene da morti!» E si levava di nuovo per leggere nell'iscrizione funeraria il nome di quel sepolto. Poi tornava a sedere e si metteva a conversare con lui mentalmente guardandolo. «Siamo qua, caro il mio Hieronymus. Peccato che non sia più permesso farsi seppellire in chiesa. Mi farei scavare una bella nicchietta nel pilastro di fronte e tu di là, io di qua, tutti e due affacciati. Sentiresti che belle conversazioncine. Ce l'hai di buon uomo la faccia, poveretto, e certi guai perciò mi conteresti. Ma come si fa? Ci vuole pazienza. Mi sembra però che in chiesa ci si debba star meglio da morti. Questo buon odore di incenso e messe e preghiere tutti i giorni. Nel camposanto, se vogliamo dirla, ci piove. La morte, però, anche lì nel camposanto è una liberazione. Quando sulla terra, più che per viver bene, ci si duri per prepararsi a morire senza paura. Premi di là, il signor Aurelio non se ne attendeva. Gli bastava portarsi di qua fino all'ultimo passo la coscienza tranquilla di non aver mai fatto il male per volontà. Conosceva i dubbi tenebrosi accumulati dalla scienza come tanti nuvoloni sulla luminosa spiegazione che la fede ci dà della morte, sì per averne fatta lettura in qualche libro e sì per averli quasi respirati nell'aria, e rimpiangeva che il Dio dei suoi giorni, anche per lui credente, non potesse più essere quello che in 6 dì aveva creato il mondo e si era nel 7° riposato. Quella mattina, entrando in chiesa, era rimasto meravigliato dall'aspetto del sagrestano, bel vecchio enormemente barbuto e capelluto e orgoglioso di quel barbone lanoso e di quella chioma partita nel mezzo e ondulata sulle spalle nei cernecchi. Bella la testa soltanto, il corpo tozzo, curvo, cadente, pareva appenasse a sorreggerla con tutto quel volume di peli. Ora il signor Aurelio, riflettendo intorno alla vita e alla morte, considerando amaramente ai meschini profitti dell'anima in questo tanto decantato secolo dei lumi, rivolto col pensiero al vecchio Dio dell'intatta fede dei padri, a poco si addormentò. E quel vecchio Dio, nel sogno, ecco che gli venne innanzi, curvo, cadente, reggendo a fatica sulle spalle la testa enormemente barbuta e chiomata del sagrestano della chiesa. Gli sedette accanto e cominciò a sfogarsi con lui come fanno i vecchietti seduti sul murello davanti ai gerontonocomi. «Mali tempi, figlio mio, vedi come mi sono ridotto? Sto qui a guardia delle panche, di tanto in tanto qualche forestiere. Ma non entra mica per me, sai, viene a visitare gli affreschi antichi e i monumenti. Monterebbe anche sugli altari per veder meglio le immagini dipinte in qualche pala. Mali tempi, figlio mio. Hai sentito? Hai letto i libri nuovi? Io, Padre Eterno, non ho fatto nulla. Tutto si è fatto da sé, naturalmente, a poco. Non ho creato io prima la luce, poi il cielo, poi la terra e tutto il resto, come ti avevano insegnato nei tuoi gracili anni. Che, non c'entro più per nulla io. Le nebulose, capisci? La materia cosmica. E tutto si è fatto da sé. Ti faccio ridere. Uno c'è stato, finanche, un certo scienziato, il quale ha avuto il coraggio di proclamare che, avendo studiato in tutti i sensi il cielo, non vi aveva trovato neppure una minima traccia dell'esistenza mia. Di un po', te lo immagini questo pover'uomo che, armato del suo canocchiale, s'affannava sul serio a darmi la caccia per i cieli quando non mi sentiva dentro il suo misero cuoricino. Ne riderei di cuore, tanto, figliuolo mio, se non vedessi gli uomini far buon viso a siffatte scempiaggini. Ricordo bene quando io li tenevo tutti in un sacro terrore, parlando loro con la voce dei venti, dei tuoni e dei terremoti. Ora hanno inventato il parafulmine, capisci? E non mi temono più. Si sono spiegati il fenomeno del vento, della pioggia e ogni altro fenomeno, e non si rivolgono più a me per ottenere in grazia qualche cosa. Bisogna che io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il Padre Eterno nelle campagne. Là vivono tuttora, non dico più molte, ma alquante anime ingenue di contadini, per cui non si muove foglia d'albero se io non voglia, e sono ancora io che faccio il nuvolo e il sereno. Su, andiamo, figliuolo. Anche tu qua ci stai maluccio, lo vedo. Andiamocene in campagna, fra la gente timorata, fra la buona gente che lavora. A queste parole il signor Aurelio, nel sogno, sentiva stringersi il cuore. La campagna, il suo sospiro, la vedeva come se vi fosse, respirava l'aria balsamica. Quando ad un tratto si sentì scuotere e, aprendo gli occhi stordito, oppresso di stupore, si vide davanti, vivo e spirante, il Padre Eterno, proprio lui che gli ripeteva ancora: «Andiamo, su, andiamo!» «Ma se è tanto che...» barbugliò il signor Aurelio con gli occhi sbarrati, atterrito dalla realtà del suo sogno. Il vecchio sagrestano scosse le chiavi. «Andiamo, la chiesa si chiude!» Thank you. Quando il 10 dicembre del 1936 morì, i figli trovarono mezzo foglietto di carta spiegazzato in cui Luigi Pirandello aveva scritto: «Uno, si è lasciata passare in silenzio la mia morte, agli amici e ai nemici, preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno, né annunzi né partecipazioni. Due, morto, non mi si vesta, mi s'avvolga nudo in un lenzuolo e niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Tre, carro d'infima classe, quello dei poveri, nudo, e nessuno mi accompagni né parenti né amici, il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Quattro, bruciatemi, e il mio corpo, appena arso, si è lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti dove nacqui». I punti 1, 2 e 3 furono eseguiti a puntino con grande scorno del regime, si dice dello stesso Mussolini, che avrebbe voluto fare un gran funerale fascista in pompa magna. Prima di rispettare le volontà espresse nel quarto punto, invece, trascorsero decenni e peripezie, avventure e traversie degne proprio della penna di Pirandello. Ma procediamo con ordine. Due giorni dopo la sua morte, un carro di infima classe portò una cassa di infima classe al forno crematorio. Ma nessuno se la sentì di assecondare il suo desiderio di spargere al vento le ceneri, pratica a quei tempi inaudita prima ancora che illegale e avversata dalla Chiesa. Le ceneri furono allora raccolte in un'urna e portate al cimitero romano del Verano, dove rimasero per 11 anni. A guerra finita nel 1947, il sindaco DC di Girgenti, Lauricella, rivendicò per la sua città l'onore di dare sepoltura ed esequie cristiane solenni alle ceneri dell'illustre concittadino. Si rivolse allora niente di meno che al democristiano presidente del Consiglio dell'epoca, Alcide De Gasperi, che malgrado le notevoli difficoltà in cui versavano ancora i trasporti, procurò un aereo militare americano per il trasferimento da Roma ad Agrigento. Ad accompagnare i resti del grande drammaturgo fu incaricato il professor Gaspare Ambrosini, noto pirandelliano e pirandellologo e futuro presidente della prima Corte Costituzionale. Sistemate le ceneri in un prezioso vaso greco del V secolo a.C. e imballatolo ben bene a prova d'urti in una cassa di legno, l'aereo era pronto a partire, quando una decina di persone, tutti siciliani, si avvicinarono all'aereo poco prima del decollo chiedendo di poter usufruire di un passaggio. Il professore, conscio dei gravi problemi di spostamento di quei tempi, parlamentò coi piloti dell'Air Force e ne ottenne il consenso. Mentre si sistemavano, qualcuno chiese ad Ambrosini cosa contenesse quella cassa così ben imbracata e, avuta nella spiegazione, disse: «Pirandello, quello che aveva chiesto che le sue ceneri fossero disperse al vento, non è che il destino ha stabilito di accontentarlo proprio oggi?» Calò un silenzio spettrale, mentre i passeggeri si guardavano l'un con l'altro e sotto i sedili alzavano l'indice ed il mignolo di una mano. Poi, appena le eliche cominciarono a girare, uno di loro chiese di scendere. Ambrosini parlò con i piloti, questi sospesero la procedura di decollo e il passeggero scese. Inutile dire che uno dietro l'altro lo seguirono anche gli altri 9. A questo punto i piloti si insospettirono e chiesero al professore spiegazioni. Questi le diede ripetendo più volte la parola «superstition», che i due piloti ripetevano come una eco scambiandosi occhiate d'intesa. Fu così che i due, di cui si sospetta avessero antenati siciliani o napoletani, accampando varie scuse, si rifiutarono di partire. Al professor Ambrosini, accompagnato dalla sua inseparabile cassa, non restò che salire su un treno. Lo aspettava un giorno intero di viaggio. Tutto sarebbe filato liscio se, svegliatosi da un breve sonno, non si fosse accorto che la cassa era sparita. La cercò vagone per vagone e finalmente la trovò in mezzo a 4 individui che l'avevano utilizzato come tavolo per giocare a carte. Ignari ovviamente di fare una partita col morto, e che morto, un premio Nobel. Comunque sia, la recuperò. Arrivata finalmente ad Agrigento, l'odissea della cassa non era ancora finita. Il vescovo della città, Giovan Battista Peruzzo, si rifiutava di dare la benedizione ad un vaso greco. Niente benedizione, niente funerali solenni. Tutta l'organizzazione politico-propagandistica di C, messa in piedi dal sindaco, se ne andava in fumo. All'ultimo momento, quando la rinuncia ai funerali sembrava inevitabile, il vescovo si convinse a promettere la benedizione se la cassa con le ceneri fosse stata ospitata in una bara cristiana. Ma i cassamortari di Agrigento non avevano bare pronte, ci si dovette accontentare di una piccola bara bianca di quelle per bambini. Ma lì la cassa non entrava, allora fu necessario estrarre il vaso e assicurarlo ben bene dentro la piccola bara. E fu così che finalmente Luigi Pirandello ebbe il suo secondo funerale, in pompa magna come non avrebbe mai voluto. Il vaso greco e le sue ceneri vennero conservati nella casa natale di Pirandello, in attesa che il progettato monumento funebre a lui dedicato fosse realizzato in località Caos, proprio sotto il famoso pino al quale il drammaturgo era tanto affezionato. Ma si sa come vanno le cose in Italia. L'opera fu pronta solo 15 anni dopo, nel 1962, e fu così che le ceneri di Pirandello ebbero la loro definitiva sistemazione e il loro terzo funerale. Presenti autorità civili e religiose, personalità della cultura del calibro di Salvatore Quasimodo e Leonardo Sciascia. Un cilindro d'alluminio dove erano state travasate le ceneri fu prima benedetto e poi murato dentro il monumento. Ma non è finita. Si racconta che l'incaricato del travaso, un impiegato del comune conosciuto come il dottor Zirretta, dovette sudare le 7 camicie per portare a termine l'operazione. Dopo tanti anni, 26 per l'esattezza, le ceneri si erano calcificate all'interno del vaso. Armatosi di scalpello, Zirretta, aiutato da un paio di assistenti, le ridusse nuovamente in polvere e le versò nel contenitore di metallo. Ma il contenitore era troppo piccolo, ne avanzava una discreta quantità. Che fare? Deve essersi accesa una lampadina nella mente dell'impiegato del comune agrigentino. Una lampadina luminosa, brillante. Prese le ceneri rimaste, le versò in un giornale e si diresse verso un dirupoli vicino che dava sul mare. Ma non fece in tempo ad arrivarci, una folata di vento si portò via le ceneri e fu così che le ultime volontà di Pirandello, il mio corpo appena arso si è lasciato disperdere, furono, almeno in parte, rispettate. Tutto è bene quel che finisce bene, direte voi, e invece non è ancora finita. Perché nel 1994 si scoprì che il famoso vaso greco del V secolo conservato nel Museo San Nicola di Agrigento conteneva ancora un po' di ceneri di Pirandello. Evidentemente lo scalpello del dottor Zirretta non aveva funzionato sino in fondo. Si decise allora di sottoporre i resti dei resti di Don Luigi all'esame del DNA. E sorpresa! Si scoprì che solo una piccola parte di quelle ceneri appartenevano al maestro, il rimanente, la maggior parte, cioè, ad altri corpi non identificabili che evidentemente erano stati cremati nel lontano 1936 insieme a lui. Confortati dalla scienza, possiamo oggi dire pirandellianamente che quelle ceneri sono e non sono di Pirandello e che nell'urna di metallo interrata al Caos, insieme a Pirandello, ci sono tante altre persone sconosciute, dei signori nessuno, come dire uno, nessuno e 100.000. Meno, il comandante in persona mi dirà il fatto mio. Binazzi, la massima autorità del corpo. L'usciere mi ha bisbigliato, rabbrividendo, che forse ci sarà anche l'assessore. E il boia no. Dio, signore, dammi forza. Il mio caso non è di tutti i giorni, questo non lo nego.
ma già mi hanno comunicato l'espulsione. Che altro vogliono da me? Seggo nell'anticamera eccezionalmente deserta. Giovanni, l'usciere, mi sogguarda ogni tanto come l'infermiere sogguarda il ferito. Vigile Urbano, Ghia Rinaldo, fu Camillo e Diangiani Linda. Povero te! La faccia di Giovanni è tutta una diagnosi. Incurabile, vi si legge, spacciato. E va bene. Dio Signore, aiutami a superare l'ultimo affanno e che sia finita. Sono qui in borghese, naturalmente, già fuori e per sempre, dalla cara buccia dell'uniforme. Sì, cara, lo amate come? Io nacqui, vigile urbano. Fu assoluta vocazione la mia. Ragazzo, già ci pensavo, il ghia Camillo Buonanima era messo nel comune. Due o tre vigili, amici suoi, li avevamo spesso nel tinello, giocavano a 3-7 con mio padre, sghignazzando nel fumo dei sigari. Gliel'ho fatta vedere a quell'idiota. Oh, lei mi segue al mandamento e poche ciarle, dicevano, rievocando gli incidenti nei quali erano scesi come l'aquila nel gregge. Io li fissavo incantato. Vedevo Milano trasformarsi in un teatrino di marionette e chi, se non il vigile, era il burattinaio? Mi piaceva fin d'allora, insomma, il potere, non quello dei pezzi grossi, indiretto, che passa la voce, che arriva quasi anonimo a destinazione, ma quello immediato, spiccio, del vigile sul cittadino. Comandi e obbedienze legati e indivisibili a ciocche, ad asola e bottone, mi spiego, l'inebriante potere di un... Senta lei, favorisca la patente o di un... Generalità, prego, domicilio. Basta, fermiamoci qui. Lo sa il vigile urbano ciò che si prova ad essere vigile urbano. Io poi c'ero nota anche per il fisico. A 18 anni avevo, come ho, 1,91 m di altezza e 89 kg di peso, bruno con sopracciglia fitte e nere, ho pupille grigie con un sospetto d'azzurro, il naso irregolare ma forte come la bocca e il mento. Sarei bello, diciamolo, se non fossi bellissimo. Finito il servizio militare, fui corazziere, si intende, a Roma, presentai la domanda al comune. Avevo fior di elementi positivi. La figura, anzitutto, l'essere da qualche anno orfano di un impiegato municipale, in secondo luogo, e terzo, il fatto che l'11 aprile 1933 l'attuale comandante Luigi Binazzi, in quel periodo lui non era che un semplice capozona, mi aveva tenuto a battesimo. Nel 55 mi ingaggiarono, fu in luglio. Ricordo quando la prima volta, una domenica, indossai l'uniforme. In quel casco bianco c'erano, Dio Signore, tutti i colori della gioia. La mia vecchia rise e pianse. Al Carrobio, dove tutti conoscono i ghia, quasi mi applaudirono. È mezz'ora che aspetto. Non mi preparano mica un'aula di corte d'assise di là. Quest'abito di flanella grigio, nuovo, mi imbarazza. Mi fa curioso uscire da me stesso, è come se io pure qui aspettassi il ghia Rinaldo che fino a prova contraria sono. Oh Dio Signore, meglio fantasticare, meglio rivangare il passato, va. Dopo una 20 di mesi di noviziato, addestramento, facili incarichi e via dicendo, mi assegnarono al traffico. Ebi il crocicchio, l'inferno di San Babila, ne avete un'idea? Là non c'è pedana, là il mio palcoscenico ero io. Vi spiccavo, mi ergevo fra il corso Matteotti e via Monforte, il corso Venezia e via Monte Napoleone come la statua delle statue milanesi. Chi raffigura Milano più di un gigantesco vigile dalle enormi braccia tese, dagli enormi guanti immacolati, dalle guance lisce, dure e smaltate, che le vampe del sole abbronzano d'estate, che l'inverno screzia di ghiaccioli. Quanto alla nebbia, vi scintillavo, ero fosforico, vi dico fosforico, un punto cardinale aggiunto, sud, nord, est, ovest e Rinaldo Ghia. Ah, che tempi, che indescrivibile godimento, era un gioco di illusionismo, veicoli e pedoni pareva che mi sgorgassero dalle maniche, fluidi come apparizioni, un mio gesto, un mio colpo di fischietto immobilizzava tutti. Forse anche le rondini sul mio capo sgomberavano o accorrevano obbedendo ai miei rigidi segnali. E proprio là, mentre avevo il cuore di Milano in pugno,
cominciò la sciagura mia. Dio signore, avevo appena bloccato via Monforte il corso Matteotti, quando Ezzelina, sgusciando commovenze di hula hop da quel viluppo di gente, mi si appressò. Fu il 18 maggio del 58, precisiamo, l'ora di punta, mancava un quarto all'una. Dunque Ezzelina, ma ignoravo il suo nome ovviamente, si avvicina e mi fa:
«Vigile, dov'è per favore la via Falloppio?»
Non c'era che da smistarla in fretta il mio collega Ghezzi, che dal marciapiede anzi le abbozzò subito un cenno, ma dicendo Ezzelina, senza vedere Ezzelina, è come riferirsi al patrimonio della Begum o di Ford con l'espressione «certi soldi». Oh, che ragazza, Dio signore, che tipo, bionda e lucente, fine sì, ma dove poi si allarga, ah, come si allarga, è tutta snodi, i perni della sua bellezza non li ha un cronometro svizzero, dico io. Beh, da palo che ero divenni giunco, mi piegai sulle ginocchia fremendo, i suoi piccoli e delicati orecchi nudi più che altro mi riempirono gli occhi di farfallette, mi commossero e le diedi l'informazione desiderata.
«Molto gentile, grazie, vigile!»
Mi sorrise e via. L'aria stessa intorno a lei s'arcuava. Non c'è fiato di vento che non imiti Ezzelina quando la sfiora. Un timido strombettio di automobili mi richiamò d'improvviso alla realtà. Odiai per un attimo le soavi catene della vigilanza urbana. Ah, lasciare per quel giorno i guai di San Babi a San Babila e rincorrere Ezzelina. L'avrei più ritrovata nella immensa città. Li ho in pugno Milano e milanesi, però mi sfuggono tra le dita come il grano dai fori di un sacco. Alle 15 smontai, libero, e con ciò libero di immalinconirmi, di impietosirmi di me. Telefonai a casa: «Mamma, scusami, non rientro», e mi avviai per il corso Vittorio Emanuele verso il Duomo e Piccioni. Li adoro. Nei sogni miei di uomo, non di vigile, ho sempre avuto una ragazza come Ezzelina, tale e quale, e una colombaia. Tutta a un tratto mi salì dal gomito, non so, un profumo. Era Ezzelina che appunto, sì e no, al gomito mi arriva. Balbetto: «Ma lei c'è andata in via Falloppio?» Ridendo fa:
«Io no, io mica dovevo andarci, ho voluto sincerarmi. Da un paio di minuti esaminandola mi chiedevo: si intoneranno la voce e l'aspetto di quell'enorme giovane?»
Io sbalordito: «Ma no, e allora?» Ezzelina tranquilla:
«Non si preoccupi, vigile, tutto bene, lei armonizza perfettamente e adesso mi accompagna sulla Madonnina?»
Si era capovolta Milano per me. Andammo su con l'ascensore, non trovammo anima viva sulle terrazze. Dice Zelina:
«Ti chiami?»
«Ghia Rinaldo».
«Sposato?»
«No».
«Bravo, è meglio. Rin, io vengo dalla Sicilia, da Patti. Sono Kundari e Zelina, figlia di un impiegato ferroviario. 19 anni ho. Se ci tieni, mi hanno promesso un impiego. E ora che sei tutto, vigile, ci fidanziamo?»
Avevo la gola secca, le mani gelate. Vista di lassù, Milano era bionda come Ezzelina.
«Tu non hai l'odore insipido che ha mio fratello», disse Ezzelina dopo avermi baciato.
Una guglia mi sorrise. Lambrate, San Siro, Idroscalo, zitti per carità. Il bene che ho voluto e che voglio ad Ezzelina lo conosciamo voi ed io. Ma Ezzelina è pazza, è siciliana e pazza da rinchiudere. L'8 agosto, era quasi mezzanotte, dormiva appoggiata a me sul filobus dei Navigli. Di colpo sgrana gli occhi ed urla additandomi:
«Guardatelo, sei mai visto un uomo più bello di questo?»
Con mia madre fu ghiaccio e fuoco. La stringe, la bagna di lacrime e dice:
«Grazie di aver fatto Ri, mammina, però se lo tolga di mente, per lei Ri, oggi come oggi, è terminato. Basta, finito, caput».
Oh Dio signore, l'agguantai gridando: «Ma Ezzelina, svegliati, in quale pianeta vivi tu?» E lei:
«Gesù, nel mio, questa per me non è Milano, fai conto, è E come spiegartelo, è Ghilano o Zilano. La fabbrico io pezzo a pezzo e vi abito sola sola con te.
Uscì singhiozzando, io e la mia povera vecchia. Fino all'alba ci scambiammo il termometro e sospirammo. Il 9 dicembre l'addio fu inevitabile, dice.
Per i mobili ho un'idea. Mi faccio urtare da una macchina sambabile. Ria, è fenomenale. Tu dai tutta la colpa all'automobilista. La parola di un metropolitano è Vangelo. Arraffiamo un indennizzo sulle 300.000 o 400.000 e siamo a cavallo.
Io gelido.
Sì. E dove questo? A Ghilano o a Zilano? Vergognati, mi fai ribrezzo. Tu non sei matte, Zelina. Sei criminale addirittura. Lasciami. Vattene, ladra.
Mi puntò l'indice sulla fronte, muta, osservandomi come una faccia nuova. Poi si alzò di scatto, eravamo in un caffè di piazza Cairoli, e svanì. Per 5 giorni, fino al 14 dicembre, non ebbi sue notizie. Ma infine, eccola, a San Babila, a San Babila. Io do il passaggio e lei passa, tenuta per il braccio da un tizio. Dio signore, che tuffo qui! Io per 5 notti avevo addentato le coltri pensando all'Ambrate o a San Siro, e invece lei mi rimpiazzava, si divertiva. Nel pomeriggio del 15 Ezzelina riapparve, attaccata ad un giovane bruno ed alto, sugli 1,80, però modesto al mio confronto. Indugiai non poco a dare il segnale che attendevano, ma era gioco forza, lo detti. Volgevo la schiena all'odiosa coppia, si intuisce, ma Ezzelina, deviando leggermente, sfilò con il suo scemo proprio sotto il mio naso. Ridevano. In quella posizione io ero come sulla croce, notate, o come un prete che solennemente dicesse «Fiat, amatevi pure, figli miei, vi benedico». Ebbi le vertigini quando la mattina del 16 Ezzelina tornò, cucita ad un individuo che siamo giusti, mi valeva. Un atleta, un cavicchi di 25 o 26 anni, elegantissimo per di più. Le cicatrici dei selvaggi baci di Ezzelina sulle mie labbra sanguinarono. Mi voltai d'impeto, cioè non effettuai nemmeno il segnale corrispondente al giallo. «Via, via!» gridavo, senza emettere alcun suono, ma quando il compagno di Ezzelina fu a un passo da me, i miei nervi cedettero. «Lei, lei!» gli dissi, tendendo i pugni, e lui stupito. «Che c'è? Non ha dato via libera?» E io. «Buffone! Giù le zampe da quella ragazza! C'è che ti rompo il grugno, questo c'è!» Dio signore, che scenata, ci azzuffammo e per avere la meglio, ebbi la meglio. Il Binazzi si è degnato finalmente di ricevermi, l'assessore non c'è, meno male. Torvo, afflitto, il capo mi osserva, dice, mai qui a Milano era successo niente di simile, capisci? Io, sì signore, lui, taci. Benché milanese dall'infanzia, Rinaldo, io sono di origine meridionale. Io, sì, anche lei, ma guarda un po'. Lui, aggrottando le sopracciglia, che intendi? Silenzio, da noi laggiù a Salerno, un padrino è un padrino. Insomma, parla, non ti ha per caso ingiuriato, sia pure con una smorfia quel tale. In ogni sede, qui come davanti ai giudici, è la tua versione dei fatti che prevale. Tu sei un vigile, Ghia, mi spiego? È un momento. Contraggo le mascelle e rispondo. No, a Ghilano o a Zilano, capo. Io non ci vengo. Sto a Milano e ci resto. Dovessi impiccarmici. Quell'uomo io l'ho provocato e io gliene ho date senza motivi civici. Quante ne ha prese? La ringrazio, ma scusi, mi lasci perdere. Il Binazzi si infiamma. Va al diavolo, cretino, sbraita. D'accordo. Mi precipito nella strada, nevica. Distinto alzo una mano per assestarmi il casco, ma non trovo che un flaccido cappello qualunque.
Per farvi l'idea di questa casa, vi farò visitare l'appartamento campione. Volete seguirmi, prego? L'assistente imboccò la scala e i due giovani fidanzati lo seguirono. Da qualche tempo, da quando avevano deciso di sposarsi, essi trascorrevano i pomeriggi del sabato visitando case nuove o in costruzione, leggevano annunci e non guardavano un lavoro di scavo senza dirsi: bisognerebbe informarsi e sapere che ci faranno. Portavano persino una bussola per sincerarsi dei punti cardinali. Volevano una casa esposta a mezzogiorno. Seguendo l'assistente, entrarono in un appartamento dove alcuni pittori stavano lavorando alle rifiniture e cantavano. «Questo è il piccolo ingresso», disse l'assistente. «Tre porte, notte, giorno e servizi. Non prende luce? E a che serve una luce qui? È una stanza di passaggio che, del resto, si può rendere allegra dipingendo le pareti a colori vivaci». Come vedete, il cliente ha voluto una parete gialla, una verde, una grigia e il soffitto rosso. Non è grazioso? Ora seguitemi. Questa è l'anima della casa, il soggiorno. Ampio, luminoso. Qui metterete il tavolo per i pasti, qui il tavolino da gioco, qui il divano, qui la libreria componibile. Ah, dimenticavo i dischi. Questo cappello a cono bordato di rame sbalzato è il caminetto. È finto. A parte il fatto che risparmia la pena di accenderlo, l'esperienza ci insegna che non c'è caminetto che tiri. Eliminato anche il fastidio di dover pulire la canna fumaria che non c'è, io consiglio di mettere nel focolare un similfuoco elettrico, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Osservate adesso le finestre. Sono panoramiche, non perché diano su un bel panorama, ma perché la loro forma rettangolare molto allungata permette all'occhio di abbracciare la maggior parte del fabbricato di rimpetto, per ora in costruzione, ma che fra 4 mesi sarà tutto abitato. Si potranno da qui vedere gli interni degli altri appartamenti e seguire la vita del prossimo, così piena di spunti comici e umani. Ti piace? «A me sì», disse la ragazza al giovane che non rispose. «Il pavimento è di marmo lucido», continuò l'assistente. «Sembra di potervi pattinare. Può capitare di scivolarvi, ma in compenso è freddo. Del resto», aggiunse con un sorriso, «se non si scivola, che si fa per passare il tempo libero?» «Venite», disse subito dopo, riassumendo il suo contegno serio. «Questa parte è dedicata ai servizi». La cucina. A che serve una cucina grande? Basta che una persona possa muoversi e qui una persona non molto grassa si muove a suo agio. Questo cerchietto sul pavimento indica il punto dove si deve fare perno con il piede destro. Le condutture sono solidamente murate. In caso di guasto bisogna rompere anche il pavimento, ma questo è un inconveniente che vale anche per la stanza da bagno e che non deve preoccuparvi per i primi 6 mesi. La finestra dà su un piccolo cortile. Come possiamo vedere è molto buio. Meglio la luce porta le mosche. Voi del resto avrete tutta la luce che vorrete sul terrazzo del soggiorno, studiato in modo che possiate starci comodamente, non una ma 2 persone. In piedi, si intende. La stanza della domestica è questa. Poiché è impossibile oggi trovare una domestica, le dimensioni sono ridotte, diciamo simboliche. Immagino e mi auguro che voi assumiate una domestica di taglia 42. Se sarà paziente, essa potrà servirsi anche della sua toiletta privata. Se dovesse restarvi incastrata, non ha che da spingere il muro. È costruito con una nuova tecnica differenziale in modo da cadere al primo urto. La riparazione eventuale sarebbe a vostro carico. «Non sono muri solidi?» domandò il giovane. «Solidi? E perché? Forse il signore ha in animo di sostenere un assedio? Sono solidi quel tanto che ci vuole per garantire la privacy. Ora datemi una moneta». Il giovane cavò di tasca una moneta e la porse all'assistente, che la portò all'altezza della fronte e poi la lasciò cadere sul pavimento. «Sentite che suono fresco, pieno, vibrante, sentite l'eco? È un gong». Ebbene, quando la casa sarà abitata, tutti lo sentiranno dal primo all'ultimo piano. Un orecchio esercitato riesce a distinguere se la moneta è da 100 o da 50 lire. «Io odio i rumori», disse il giovane. «Tendenza all'isolamento», osservò l'assistente pensoso e continuò. «I rumori ci fanno invece sentire inseriti in una società, simili tra i nostri simili, spinti da comuni ambizioni e allietati da sogni comuni. Oggi la vita è rumore e il rumore è vita». Ma tutti questi rumori saranno soffocati dal fracasso dei cantieri vicini. Ne avrete per qualche anno, perché la zona è in grande sviluppo. «È strano», disse il giovane. «Le case oggi mi danno questa sensazione, che non vi si possa fare niente di serio. Intendo lavorarci, studiarci, ammalarvisi, partorire, isolarsi, morire». «Sì», disse l'assistente. «La casa oggi è un luogo essenzialmente gaio. Per lavorare e studiare abbiamo scuole e uffici, per ammalarsi, isolarsi, partorire e morire abbiamo le cliniche. Sono incidenti che turbano la vita sociale. Per questo noi ci sforziamo di fare le nostre case come piccoli bar, night club, cinema, ristoranti, stazioni di servizio e boutique. E le coloriamo vivacemente. Io vorrei due stanze che fossero vuote», disse il giovane pensieroso. «Due stanze con armadi e vecchi bauli, dove non dorma nessuno. Ci vorrei anche i nonni, una zia che non ha trovato marito e i due bambini di una sorella morta. Vorrei una casa vera». «Mi dispiace proprio», disse l'assistente. «Non ne abbiamo».
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.